La storia in podcast di Focus.
La Genesi, a parer mio, per quello che io ricordo, per l'impressione diretta che ne ebbi, è nella mente di Craxi ed è la riflessione: ma in pericolo non è lo Stato, in pericolo è Aldo Moro. La sostituzione del rischio operata dalla gran cassa, devo dire, dell'Unità Nazionale, intendendo per gran cassa non soltanto le forze politiche, ma tambureggiamento dei mezzi di comunicazione di massa, le televisioni che già giocavano un ruolo importante a quell'epoca, televisioni generaliste, la RAI, quindi la televisione, si dovrebbe dire la televisione di Stato. Così introduco una digressione brevissima. Fu anche da quell'esperienza che io ricavai la convinzione che bisognasse assolutamente por fine al monopolio di Stato sulla televisione, perché a me sembrava che, lungi da costituire un rischio, la libertà di trasmissioni anche televisive da parte di altri soggetti che non fossero lo Stato, la televisione pubblica, fosse una garanzia e non un rischio, come si era visto appunto nel caso Moro, quando tutte le voci di informazione erano intonate a uno stesso criterio, a uno stesso indirizzo. Quindi dentro la testa di Craxi matura questa riflessione, perlomeno questo è quello che io seppi come prima cosa. Mi ricordo, mi guardò, ma in pericolo non è lo Stato, chi è in pericolo in questo momento? È in pericolo Moro, è prigioniero delle Brigate Rosse, chi rischia la vita è lui, è lo Stato in pericolo, ma insomma lo Stato ha superato tante prove difficili, gli stati in genere. E poi questo atteggiamento si consolidò anche per il gusto dell'essere controcorrente, della dissonanza. Era sempre stato un uomo sensibile, per esempio, alle ragioni del dissenso sovietico, come certamente lo era stato le ragioni degli antifascisti, della libertà, dal punto di vista storico, perché non le aveva vissute direttamente, mentre il dissenso sovietico, la conoscenza anche diretta, per esempio, della moglie di Sakharov, lo aveva certamente, tra virgolette, illuminato in questo campo. E quanto più gli altri, il Partito Comunista innanzitutto, perché era il vero protagonista, poi semmai si può fare una riflessione del perché divenne il vero protagonista. Secondo me, anticipo anzi questa riflessione, il Partito Comunista divenne protagonista del partito della fermezza, dello schieramento della fermezza, perché sentiva che si stava consumando qualcosa che, come poi disse Rossana Rossanda, era contenuto nel suo album di famiglia. Cos'è stato il terrorismo rosso? È stato innanzitutto la scissione eretica di una parte del comunismo italiano che si riteneva essere quella ortodossa, quella più legata alle origini, e in particolare più legata alle origini partigiane, alla resistenza, contro il comunismo legale e di potere. È il comunismo rivoluzionario, fedele alle origini, che si rivolta contro il tradimento, tra virgolette, del comunismo di potere. Sarebbe interessante chiedersi perché a quel punto non rapirono Berlinguer anziché Moro, ma probabilmente perché calcolarono che il rapimento di Berlinguer li avrebbe danneggiati agli occhi delle masse operaio, o comunque di quelli che loro pensavano potessero diventare i loro interlocutori e i loro seguaci. Viceversa, togliere di mezzo l'uomo che non aveva nessuna intenzione di portare i comunisti al potere, come la vulgata in particolare di Scalfari, poi con quella intervista postuma assolutamente peregrina rispetto a quelle che eccentrica erano le reali intenzioni di Moro, quelle che Moro aveva dichiarato sono le sue ultime volontà all'assemblea dei gruppi, assemblea congiunta dei gruppi parlamentari di Camera e Senato della Democrazia Cristiana, in cui aveva escluso non soltanto un'associazione piena del PC alla maggioranza del governo, non si era mai parlato, ma addirittura che vi fosse un accordo, diciamo, programmatico generale. Parlava di un accordo su alcuni punti specifici dettato dall'emergenza, di cui diceva Moro: io vedo l'emergenza, io temo l'emergenza, perché l'emergenza può spingere a compiere atti non voluti, non desiderati, atti politici, atti, assunzioni di indirizzi, di responsabilità non volute. Bene, quello quindi è l'origine nella mente di Craxi, questo pensiero di chi sia effettivamente in pericolo, questo rifiuto di addomesticare la mente, la riflessione e la decisione politica al coro troppo intonato dell'unità nazionale, la quale metteva davanti al dovere umanitario innanzitutto, poi ci saranno anche altre riflessioni, questo dovere umanitario si fonda anche sulla Costituzione, è ovvio, ma di questo si tratta, il prevalere di una ragione umanitaria rispetto alla ragione di Stato, che poi era la ragione di partito, o di alcuni partiti, o della maggioranza dei partiti, non cambia, ragione politica, diciamo così. In quell'accusa di Berlinguer c'è un capovolgimento, come dire, logico, che assume come prova ciò che deve essere dimostrato, e cioè siccome ci sono state le iniziative umanitarie tendenti ad accettare in qualche misura la richiesta che veniva dalle Brigate Rosse stesse, cioè di uno scambio di prigionieri, anche se nella nostra formulazione si trattava di accogliere non la richiesta delle Brigate Rosse, ma la richiesta di Moro dal carcere, uno scambio uno contro uno e non lo scambio di un certo numero di prigionieri delle Brigate Rosse per la vita di Aldo Moro, ma cioè siccome si stava per accogliere quella richiesta, forse allora è precipitata la situazione. No, non è questo, forse la situazione è precipitata perché le Brigate Rosse si sentivano troppo a rischio, intanto nel mantenere il carcere, sebbene nascosto, poi tanto segreto come si saprà dopo non era, perché qualcuno ci andava, qualche contatto si era stabilito, non i nostri contatti, ma quelli forse del Vaticano, o forse quelli anche autorizzati da Andreotti per qualche via, chissà, anche gli stessi servizi, quindi temevano per se stesse, prolungando la prigionia di Moro, di esporsi oltre misura. Credo sia stato un calcolo, diciamo, tipico dei sequestratori e non un cedimento alle ragioni umanitarie ad aver ispirato l'accelerazione della decisione. Ma tutti quanti, devo dire, coloro che si schierarono per il fronte della fermezza in modo diverso e in momenti diversi dimostrarono un'analoga perdita di lucidità, la lucidità che dovrebbero avere coloro i quali, o perché sono direttamente gli investigatori, forze di polizia, servizi segreti, o perché devono guidare gli investigatori e offrire agli investigatori il tempo necessario e i mezzi utili alla loro opera, dovrebbero conservare il massimo di lucidità proprio in frangenti più drammatici. E qual è il compito innanzitutto? Guadagnare tempo. Era questo lo scopo fondamentale della nostra iniziativa. Innanzitutto guadagnare tempo, evitare che la situazione precipitasse come annunciava quel gerundio dell'ultimo comunicato delle Brigate Rosse, eseguendo la sentenza. E per evitarlo sono state messe in campo tutte le risorse, poche per la verità, di cui noi disponevamo. Altra cosa sarebbe stata se fossimo stati noi in quel momento a guidare il governo, o anche soltanto a guidare, per modo di dire, la Democrazia Cristiana, cioè il partito a cui si rivolgevano poi più direttamente le Brigate Rosse. Ma né fu mai riunito il Parlamento, nonostante le richieste pressanti, soprattutto di Marco Pannella, né fu mai riunito neppure il Consiglio Nazionale della Democrazia Cristiana. Che ci fosse in qualche frangente, ci fosse stato e ci fosse ancora nella vicenda politica del Paese uno scambio magari improprio da un punto di vista così formale tra le decisioni del partito di maggioranza relativa da sempre al potere, alla guida di tutti i governi, come era stato fino a quel momento, e le decisioni propriamente istituzionali di Parlamento e Governo, non deve sorprendere. Le cose funzionavano in questi termini, con una certa confusione tra ruolo del partito e ruolo del governo. No, ricordo l'incontro, ma mi pare di ricordare anche la delusione di Craxi, non essere riuscito a smuovere, se non ricordo male, ma non vorrei forzare la memoria che può giocare sempre dei brutti scherzi, ma insieme alla delusione mi pare di ricordare che è un pizzico di fastidio, quasi un sospetto di una certa ipocrisia, no? Da un lato... come dire, la manifestazione esplicita di una sofferenza umana, e dall'altra parte però il diniego ad agire, il rifiuto ad agire, il non volersi assumere la responsabilità. Ma se soffri tanto fai qualcosa, e soffri tanto però non fai nulla, perché prevale la ragione politica rispetto alla ragione umanitaria, al legame affettivo, anche personale, l'amicizia che certamente provava. Quella fase ne sentii parlare per la prima volta, credo che fosse l'inizio poi di un rapporto anche con Craxi e col Partito Socialista. Come noto era l'avvocato di Curcio e si fece lui l'attore di un messaggio. Il messaggio era duplice, se non ricordo male. Da una parte era quello di... c'era stato un messaggio da parte di Moro, della famiglia Moro, questo non lo ricordo, dialettizzatevi, mi ricordo questa parola, questo verbo, questo invito imperativo, dialettizzatevi, voi socialisti vi dovete dialettizzare, cioè stabilire un rapporto dialettico, il che non vuol dire dialogo, vuol dire anche magari confronto, non interlocuzione. Dialettizzatevi con le Brigate Rosse. Questo mi pare che fosse una fonte o familiare o direttamente dalle lettere, ricavata dalle lettere di Moro. E questo elemento fu certamente interpretato da Guiso e da Craxi, nell'attesa, nella speranza potesse venire da dentro il carcere delle Brigate Rosse, dove erano custoditi Curcio e alcuni altri capi, adesso non so quali, non so se anche Franceschini o altri, potesse venire un suggerimento, uno stimolo, un'indicazione utile a salvare la vita dell'ostaggio. Poi ho letto successivamente, mi pare nelle memorie di Franceschini, che in realtà quella strada era abbastanza preclusa, perché il sequestro di Aldo Moro era stato accolto dai brigatisti in carcere con atti di tripudio, di grande entusiasmo. Sembrava essere, come dire, un compenso eccezionale alla loro cattura e alla loro prigionia. Certo, hanno preso i nostri capi e noi abbiamo preso il loro. Che questo era in sostanza lo stato d'animo prevalente o unico nelle carceri, quindi era difficile aspettarsi da chi viveva questo entusiasmo un qualche gesto utile ai fini della liberazione di Moro. Difatti verranno da altra parte, semmai dall'ala, adesso non vorrei usare, prendere a prestito, mutuare un linguaggio che poi è stato usato tanti anni dopo per la mafia, oddio neanche tantissimi, 15 anni dopo, cioè come di un'ala moderata, come c'era un'ala moderata di Cosa Nostra, in anticipo c'era un'ala moderata delle Brigate Rosse, un'ala più riflessiva forse, anche se così mi sorprenderebbe un po' di attribuire questa qualifica a chi come Morucci era l'autore di quella famosa affermazione secondo cui uccidere un fascista non è reato. C'è una forma confusa, meccanica, primitiva di identificazione con la resistenza, come se appunto la guerra civile, la lotta partigiana, gli scontri armati tra avanguardie partigiane e i fascisti, o fascisti di sempre, quelli di Salò, fosse ancora in corso, un tentativo di attualizzare quelle forme di lotta che dava giustificazione alla commissione di reati che non avevano nessuna giustificazione di natura storico-ideologica. La guerra civile era finita da 30 anni, insomma, non aveva nessun senso, era per l'appunto un alibi, una copertura ideologica di delitti e di misfatti che avevano in se stessa la propria ragione, la propria inaccettabile ragione. Chiamarlo comitato di esperti mi sembra un po' eccessivo, potremmo dire unità di crisi, mutuando dal linguaggio istituzionale, ma non era né una cosa né l'altra, era assolutamente informale. Ciascuno si era assunto o gli era stato affidato un compito. Vassalli era l'uomo più esperto in materia giuridico e costituzionale e aveva rapporti di lunga consuetudine col Presidente della Repubblica Giovanni Leone, e da quel che ci disse non aveva dovuto faticare ad ottenere la disponibilità a concedere la grazia a un terrorista, quella individuata tra l'altro la Besuschio, era malata, apparentemente non si era macchiata di reati di sangue ed era in condizione appunto di grande difficoltà per la sua salute. Questo e credo anche una, quindi oltre alla competenza diciamo giuridica e al rapporto diretto col Presidente della Repubblica, dove poteva essere l'autore, l'unico autore della grazia, c'era una particolare dimestichezza anche con il mondo politico romano, forse anche altri rapporti, altre entrature. Ricordo che Claudio Signorile aveva, attraverso il direttore del giornale radio, ex direttore dell'Espresso, Livio Zanetti, e un giornalista dell'Espresso, mi pare si chiamasse Scialoia, stabilito dei contatti con l'area dell'autonomia, ma analogamente anche nell'area, la corrente, o alcuni esponenti della corrente di Giacomo Mancini, che per ragioni così diciamo di geografiche, era in rapporto con Piperno e quindi un'altra fonte potenziale di di notizie, di relazioni con quell'ala che si riteneva meno sanguinaria delle Brigate Rosse, o meno dogmatica, meno poliziesca e magari anche meno pilotata da servizi esteri, come si sospettava o noi sospettavamo da tempo fosse almeno una parte delle Brigate Rosse. Io stesso avevo stabilito, da quando ero a Roma, cioè da pochissimo, da un paio d'anni soltanto, ho stabilito dei rapporti personali con la famiglia Bernabei e con Ettore Bernabei, direttore generale della RAI, e a lui mi rivolsi quando Fanfani manifestò, mi pare, una qualche perplessità sulla condotta del suo partito di fronte al sequestro di Aldo Moro, perché organizzasse un incontro con Craxi. L'incontro ci fu nella sede del Senato, Fanfani era presidente del Senato, io accompagnai Bettino in quella circostanza, ci accolse molto amichevolmente, ascoltò le nostre ragioni, le condivise il fatto che bisognava agire e non restare immobili, che la fermezza non poteva consistere nello stare immobili, consisteva nel non mettere in discussione principi fondamentali, ovviamente, dello Stato di diritto, quale sarebbe stato un riconoscimento legale delle Brigate Rosse, ma nessuno aveva mai pensato questo, si era pensato a uno scambio uno contro uno, una brigatista malata per la vita del presidente della DC. Tutto questo può apparire, come dire, a qualche campana stonata o qualche demagogia che improvvisamente si trova molto statalista, come un cedimento, ma in verità lo Stato cede sempre quando negozia la vita di un ostaggio, che a catturarlo siano terroristi mediorientali o terroristi di casa o anche una mente allucinata, non cambia. È chiaro che innanzitutto bisogna salvare la vita dell'ostaggio e che quindi bisogna guadagnare tempo, perché il tempo può servire agli investigatori per scoprire dove sono nascosti i rapitori e il rapito, o perché si può indurre in un modo o nell'altro un atteggiamento meno feroce nella mente dei sequestratori, un calcolo meno sanguinario nel loro interesse, apparente o reale che sia. Fanfani si mostrò molto, molto sensibile, molto disponibile, ma con la nostra grande sorpresa introdusse un argomento politico, perché ci disse: beh, ma se io riuscissi a spingere la DC ad assumere un atteggiamento diverso, voi capite bene che il Partito Comunista non lo accetterebbe mai, e quindi si romperebbe il governo di unità nazionale. Ebbene, a quel punto voi socialisti sareste pronti ad assumervi una responsabilità autonoma? Io nel mio intimo stavo per rispondere io, ma non aspettava me. Io avrei detto sì, certo, saremmo pronti in un caso del genere. E Craxi invece esitò, mi pare che disse: ma non so quale sarebbe la reazione del mio partito. Ecco, per capire questo punto bisogna rendersi conto che la segreteria Craxi era nata all'indomani, 2 anni prima, all'indomani della più grave sconfitta elettorale del 76, partito precipitato al 9,6%, un partito debilitato che aveva, insomma, aveva sbagliato politica negli ultimi anni sotto la guida di De Martino, si era molto appiattito sull'idea funesta, che poi fu lo slogan elettorale di quella campagna: mai più al governo senza il Partito Comunista. E certamente la maggioranza che aveva eletto Craxi, con la componente determinante della sinistra socialista, che pure non era d'accordo con De Martino, però certamente era ostile all'idea di un ritorno al governo con la Democrazia Cristiana, e la linea del partito stabilita anche al congresso di Torino, che appunto avviene quasi in contemporanea con il sequestro Moro, aveva escluso una eventualità del genere, quindi era comprensibile la prudenza di Craxi. Io ero più imprudente, ma ripeto, non osai metter becco in una decisione di tale portata, non competeva certo a me, che ero giovanissimo, responsabile della cultura dell'informazione e che ero in quel luogo perché avevo appunto stabilito un rapporto diretto e personale con Ettore Bernabei, e dunque non mi competeva certo di fare il grillo parlante. Così ci si lasciò una certa dose di incertezza, di ambiguità. Si capiva che volevamo noi e anche Fanfani più o meno la stessa cosa, ma come arrivarci? Però Fanfani alla fine disse: parlerò con il presidente dei senatori, mi pare si chiamasse Bernabei, della Democrazia Cristiana, vediamo cosa si può fare. E difatti il giorno dopo, mi pare che fosse, non so se un sabato o una domenica, ci fu una sorta di preannuncio di un'iniziativa di Fanfani, un'iniziativa che sarebbe stato un intervento di Fanfani nella direzione della Democrazia Cristiana, che si doveva svolgere lunedì mattina. Ecco, questo qui sarebbe uno degli altri argomenti che Berlinguer avrebbe utilizzato quando ha sostenuto che l'iniziativa umanitaria avrebbe precipitato la situazione, perché se invece, come dire, si fosse continuato come prima, sarebbe semplicemente scaduto l'ultimatum delle Brigate Rosse. È esattamente il contrario, cioè quella iniziativa fosse riuscita a rinviare di qualche ora un'esecuzione che altrimenti sarebbe venuta qualche ora prima. No, non credo che sia stato fatto tutto, no. Non credo che sia stato fatto tutto né sul piano delle indagini, anzi ci sono oramai alcune evidenze, penso in particolare alle ricostruzioni di Miguel Gotor, che dimostrano come le ricerche non siano state indirizzate dove avrebbero dovuto, che alcuni fraintendimenti non possono essere stati frutto semplicemente di stupidità umana, no? Quando si parla di gradoli, non si capisce che si parla di via Gradoli in un paese come Gradoli, o comunicato sul lago della Duchessa. Insomma, ci sono state delle omissioni e delle manomissioni, mancate ispezioni e qualche depistaggio, ma che ci fosse un'interferenza straniera nella vicenda o più di una, non sembra più nemmeno questo in dubbio, anche se queste piste non sono state, ma è anche molto difficile naturalmente indagare sui comportamenti dei servizi di intelligence di altri paesi. Oscuro rimane l'unità di crisi presieduta da Cossiga, ministro degli interni, con la consulenza di esperti americani, i quali poi hanno tranquillamente dichiarato che Moro non doveva essere salvato, non era quella la priorità. E analogamente di rapporti tra Moretti e i servizi segreti dell'Est, in particolare di Praga, cecoslovacchi, anche questi sono stati provati, almeno ce ne sono tracce, sono state rilevate delle tracce. Quale sia stato il contenuto di questi accordi è probabilmente più difficile da capire, almeno per la parte riguarda dell'Est, perché Moretti ha sempre negato e smentito tutto quanto. Quindi non credo che sul lato delle indagini sia stato fatto tutto il necessario. Sul lato dell'iniziativa politica nemmeno, perché i nostri tentativi si sono schiantati contro o l'opposizione preliminare da parte della Democrazia Cristiana, in cui si segnalò in particolare Giovanni Galloni, membro autorevolissimo della segreteria della DC, o quando parve di poter aggirare il rifiuto ad aderire alla nostra linea della Democrazia Cristiana, immediatamente insorse il governo presieduto da Giulio Andreotti, utilizzando anche qui, cosa abbastanza insolita per Andreotti e per il comportamento di un capo di governo dell'Occidente, delle motivazioni smaccatamente demagogiche. Ho sentito le munisse, mi pare, insomma, le vedove degli agenti della scorta di Moro, si darebbero fuoco, si brucerebbero vive se lo Stato cedesse alle Brigate Rosse per salvare la vita di Moro. Beh, rilette oggi, sono parole che fanno veramente impressione, sgomento e vorrei dire anche scandalo.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.